Panico Cene, l'era delle migrazioni climatiche.
Pur essendo un fenomeno che potenzialmente interessa tutto il genere umano, di fatto i migranti ambientali hanno connotazioni razziali e vengono spesso narrati e socialmente immaginati come persone del cosiddetto sud globale che, attraversando confini, arrivano in massa verso i paesi del nord globale. I migranti ambientali vengono quindi spesso narrati attraverso una lettura securitaria del fenomeno e una rappresentazione allarmistica di presunta invasione. Marta Rodriguez Martinez, giornalista di Euronews e producer di podcast, e Lillo Montalto Monella, giornalista RAI del TG regionale in Friuli Venezia Giulia, ex giornalista di Euronews, hanno condotto tra il 2019 e il 2020 un'inchiesta dal titolo evocativo «I migranti climatici sono già tra noi e sono europei».
Come giornalisti abbiamo cominciato a avere qualche notizia, non tantissime, ma si cominciava a parlare sul fatto dei rifugiati, perché si usava il termine rifugiati climatici, e sempre si parlava di queste persone che arrivavano dell'Africa o dell'Asia e che arrivavano appunto qui in Europa. E allora noi ci abbiamo chiesto come è possibile, se il cambiamento climatico è globale e se anche qua in Europa ci sono gli eventi climatici estremi, come è possibile che qua in Europa nessuno sia stato colpito, nel senso che abbia dovuto lasciare casa sua per colpa del cambiamento climatico. E abbiamo cominciato a fare un po' di ricerca e abbiamo trovato che, per iniziare, non c'è una definizione chiara su cosa è un migrante climatico, è una definizione ufficiale, però che la gente immagina sempre che questo migrante climatico sia una persona che ha dovuto cambiare paese. Però per noi, quando abbiamo cominciato a incontrare queste persone, abbiamo scoperto che già soltanto il fatto di dover lasciare casa tua, di non essere capace di tornare a casa tua, di aver perso il tuo lavoro, anche se non cambi paese, anche se non ti sposti, anche il trauma, no, del momento in cui hai perso casa tua, per noi quello ti fa già diventare un migrante climatico. E abbiamo trovato che quelle persone ci sono qua in Europa.
Lillo Montalto Monella.
Sostanzialmente dovevamo partire nella nostra ricerca con un criterio. Allora, come criterio principale, siamo andati a cercarci quegli eventi climatici estremi che hanno causato il maggior numero di sfollamenti, in inglese displacement, in Europa. Esiste un database a livello europeo prodotto dall'European Displacement Monitoring Center, e per ciascun evento c'è un dato di quante persone hanno perso la casa, ma spesso poi non c'è, anche per una mancanza di sistematizzazione nelle fonti ufficiali a livello europeo, armonizzazione fra fonti nazionali ed europee, spesso, dicevo, non c'è nessuna notizia su qual è stata poi la loro sorte negli anni a venire, quanti sfollati hanno poi potuto fare il ritorno a casa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto quali erano i paesi europei che hanno avuto più displacement in un dato periodo e ci siamo recati con un reportage sul campo nelle new town, nelle ghost town, quindi in quei paesi abbandonati o semi distrutti da devastazioni che c'erano stati anni prima, per vedere cosa era successo alla popolazione, al tessuto sociale di questi paesi, di queste cittadine. Abbiamo girato un po' di tutto, siamo stati nella ricca Baviera, siamo stati in Portogallo dove sono corsi degli incendi catastrofici che però hanno colpito non solo la popolazione locale ma per esempio anche i ricchi expat inglesi che vanno là a fare la pensione. Siamo stati nel paese più povero d'Europa e quindi anche il più fragile, il più esposto al cambiamento climatico, la Moldavia. Siamo stati in Spagna, nella terra dove viene Marta, siamo andati in Extremadura, siamo stati in Bosnia, che è un altro paese molto povero, non dell'Unione Europea ma comunque dell'Europa, anch'esso oggetto di inondazioni catastrofiche, e naturalmente poi anche in Francia, dove ci sono stati dei casi di città che hanno perso decine e decine di residenti a causa magari di un'inondazione, ed era proprio vicino a noi perché la sede di Euronews è a Lione, insomma. E questa è stata un po' la metodologia che abbiamo seguito, con dei reportage sul campo e delle interviste con le persone che o avevano scelto di rimanere o avevano scelto di andarsene, per cercare di capire i motivi o dell'una o dell'altra scelta.
L'immobilismo o possibilità di migrare in un mondo di cambiamenti climatici non è solo spostamento fisico, quindi possibilità o meno di spostarsi da un luogo ad un altro, ma anche esistenziale, psicosociale e temporale, che colpiscono le vite delle persone di qualunque estrazione sociale.
Una cosa molto interessante, siamo andati in posti dove abbiamo trovato persone che avevano un livello economico alto e che potevano ricostruire la sua vita senza problemi economici, e poi siamo andati in posti con livello economico più basso e questa gente si trovava veramente in situazione di disagio nel momento di ricostruirsi la sua vita, ma comunque per tutte queste persone c'era un filo conduttore, c'era una situazione uguale che era stato il trauma di quel momento in cui avevano perso tutto per qualcosa che non si aspettavano, per un fuoco, per una inondazione. Allora là è qualcosa che mi ha colpito molto e che ti fa capire che alla fine queste persone, questi migranti climatici sono tutti molto simili. Se parliamo dei casi che mi hanno colpito in particolare, ce n'è uno, mi piace sempre parlare di lui, di Álvaro. Álvaro, che l'abbiamo incontrato a Sierra de Gata in Spagna, e allora lui è un pastore di capre abbastanza giovane, soprattutto abbastanza giovane per essere pastore, perché l'età adesso dei pastori è molto, cioè in Spagna sono praticamente anziani, lui ha 30 anni, e allora lui è veramente un pastore vocazionale, non, nella sua famiglia nessun altro era stato pastore, e lui in quel punto della sua vita con 30 anni era riuscito a finalmente comprare le sue capre, perché lui sempre faceva il pastore per altri pastori, no? Aveva comprato le sue capre, però non aveva avuto i soldi per fare l'assicurazione. E è stato in quel momento, nel 2015, che lui cominciava la sua attività, che c'è stato un incendio in Estremadura, e questo incendio è molto legato al cambiamento climatico, perché in Estremadura ci sono tanti incendi ogni estate, però questo qua in particolare è stato durante una ondata di caldo. La ondata di caldo in Spagna di media dura una settimana, quell'estate è stato un mese pieno. Allora la terra non riusciva a riprendersi, e nel paese dove Álvaro aveva le sue capre è stato terribile, e a lui particolarmente l'ha colpito nel fatto che la metà delle sue capre sono morte per il fuoco. E allora cosa succede? Quando non hai un'assicurazione per le tue capre, ovviamente non li puoi recuperare, e il governo non c'è stato questo legame, no? Il cambiamento climatico, eh? Allora lui ha perso le sue capre, e lui aveva fatto un investimento economico di cui non poteva riprendersi, però lui non è diventato a quel punto un migrante climatico subito, nel senso come noi capiamo, no? Migrante climatico cambia paese. E lui ha cominciato a lavorare per altri pastori, la situazione però nella regione era molto difficile per questa situazione, no? di incendi, fuoco, e poi ha dovuto andare in Svizzera. E allora è un po' così che uno finisce per diventare migrante climatico. Io le avevo chiesto, tu pensi di essere un migrante climatico? E lui si è fermato un attimo per riflettere e poi ha detto, è vero che non l'avevo mai pensato così, e tanta gente che abbiamo incontrato non si erano mai considerati a se stessi migranti climatici, perché non aveva una definizione, perché non è qualcosa che conosciamo, no? Ha detto, ma è vero, sì, lo sono. Quando l'abbiamo incontrato, lui era, dopo qualche anno in Svizzera, era riuscito a tornare in Spagna, anche a Sierra de Gata, stava ricostruendo un po' la sua attività, però lui mi diceva che aveva veramente paura e che ogni volta che vedeva il fumo da lontano aveva un attacco di panico, perché pensava che era un altro fuoco e pensava che era la stessa storia. E mi ha detto che un'altra volta se c'è un fuoco, lui non ha la capacità economica questa volta di riprendersi, e questa volta di sicuro lascia Spagna, va in Svizzera per lavorare per gli altri e finisce là.
Se devo pensare a degli incontri che ci hanno impressionato, ti direi nella ricca Francia, siamo andati assieme a Marta, è stato il primo viaggio che abbiamo fatto insieme, alla Foz-sur-Mer, che è un piccolo paesino, una località residenziale sull'Atlantico, è una lingua di terra molto benestante, e a seguito di una tempesta e di un'inondazione nel 2010 sono morte 29 persone affogate nelle loro case. Abbiamo incontrato diverse tipologie di persone, per esempio l'incontro più forte è stato sicuramente con Elizabeth, che è una signora che si è trasferita nel paesino a fianco sostanzialmente, e da allora lei quella notte ha perso fra le sue braccia il nipotino di 2 anni che è morta di ipotermia, e anche il marito che l'è morta davanti agli occhi affogato. Il figlio si è svegliato al mattino, è sceso e ha visto questa scena apocalittica con il nonno e il nipotino morto sostanzialmente, e lei non vuole andarsene, vuole rimanere qui vicino alla Fozzarmer, perché per lei andarsene sarebbe come abbandonare questo luogo della memoria. C'è però per esempio un'altra storia, che è quella sempre lì la Fozzarmer, uno dei loro vicini si chiamava Ahmed Bonasser, era un medico di terapia intensiva, aveva acquistato nel 2007 un terreno in quel paesino, e in quella sola notte ha perso in un colpo solo la mamma, la moglie e due dei tre figli, uno di 5 e uno di 13 anni. Si è salvata l'altra bambina, e lui come la moglie non hanno mai più fatto ritorno alla Fozzarmer. Adesso, se non sbaglio, vivono a Parigi. Queste non sono migrazioni climatiche che attraversano un confine, ma sono persone che un determinato paese perde, e sono persone che forzatamente hanno scelto di migrare. Al contempo c'erano anche due pensionati che abbiamo conosciuti, che sono andati in un posto a 30 km dalla Fozzarmer, e loro però non volevano definirsi migranti climatici. A loro questa etichetta non piaceva, e in generale tante delle persone con cui abbiamo parlato non gli piaceva essere etichettati, perché spesso è una costruzione giornalistica o sociologica quella dell'etichetta migrante climatico, ma i motivi per cui una migrazione avviene sono molto spesso complessi. In Bosnia, per esempio, avevamo incontrato, anzi parlato al telefono, perché lei era già emigrata in Germania, una donna che abbiamo chiamato Anna per tutelarne l'anonimato. Lei il giorno dopo delle inondazioni catastrofiche che ci sono state nel 2014 ha preso ed è partita in Germania, dove già vivevano dei parenti. Probabilmente sarebbe stata una decisione che lei avrebbe maturato con gli anni, visto il contesto di relativa povertà in cui viveva, ma sicuramente quel tipo di inondazioni sono stato un trigger, un fattore scatenante di quella migrazione. E da ultimo c'è anche, se devo citare alcuni casi che ci hanno colpito, un signore molto anziano in Moldavia, il paese più povero d'Europa. Il paese in cui viveva sostanzialmente è stato distrutto. Questo signore si chiama Ion Sandu e vive in un paese che si chiama Kotul Mori, vicino alla Romania. Nel 2010, paese completamente distrutto, le autorità hanno ricostruito un nuovo paese a qualche chilometro di distanza. Lui non voleva andarsene, lui rivendicava il proprio diritto a restare. Ha anche scritto una poesia bellissima che noi abbiamo anche inserito nella nostra serie, che era una serie anche di filmati che abbiamo poi caricato su YouTube. Il verso finale della sua poesia recita: forse il clima è cambiato, o forse è il mondo ad essere a pezzi. Un po' traspare la sensazione di perdita di qualsiasi punto di riferimento per lui, però comunque ha deciso di restare in un paesino che è senza acqua, senza luce, senza gas, pur di vivere e restare nel luogo in cui è nato e cresciuto, rifiutando il trasferimento forzato.
L'autore di questa poesia è Ion Sandu, Moldavia, residente di Kotul Mori Vecchia, anziano che abbiamo incontrato proprio in Moldavia, in uno dei villaggi devastati da un'alluvione. Si tratta di una delle persone che rivendica il diritto a vivere nel posto in cui è nato, senza doversi trasferire in una new town. L'inverno arriva alla vigilia di maggio e si posa sulla mia terra. L'inverno arriva in aprile e ci porta solo freddo. Che colpa ha un piccolo tulipano che giace sotto la neve? Vuole solo un po' di calore. E gli alberi fioriscono, annunciando un ricco raccolto. Ma in una notte tutto si congela. Che tragedia. Forse il clima è cambiato, o forse è il mondo ad essere a pezzi.
Le storie che abbiamo ascoltato sono potenti, intense e racchiudono tutta la complessità e la tragedia che può portare la scelta o non scelta di migrare a causa di disastri ambientali. Ma cosa ci dicono i più recenti dati europei anche in relazione all'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023? Marta Rodriguez Martinez.
Vi posso dire un po' gli ultimi dati che ci sono, che sono dell'anno scorso, del 2023. E quello interessante, se guardate la statistica, il numero di sfollati forzati per questi eventi climatici estremi sono sempre in alza, ogni anno ce ne sono un po' di più, la tendenza è in alza. E questo anno, ad esempio, per eventi climatici, sempre quelli che colpiscono di più sono il fuoco, e l'acqua, le inondazioni, gli incendi. Questo anno, ad esempio, sono stati gli incendi, e soprattutto perché, se avete seguito le notizie, avrete visto questo stato in Grecia, è stato terribile, devastante. Allora, per quello, quelli sono che sono nel top nel numero di sfollati. E un dato che abbiamo trovato molto interessante nella nostra ricerca: noi non siamo stati in Italia, però gli ultimi dati nel 2023 è l'evento climatico più che ha colpito di più un paese, che ha forzato più persone a essere, che ha creato più sfollati, è stato in Italia, è stato in Emilia-Romagna. Per noi, per la nostra investigazione, il punto interessante sono stati 36.000 persone che hanno dovuto lasciare le loro case forzatamente. Potete immaginare quante persone sono queste. Per noi il punto interessante sarebbe tornare 10 anni dopo, pure anche 5 anni dopo, e capire quante di queste persone sono riuscite a ricostruire la loro vita come era prima, o hanno deciso di rimanere in un altro posto. E per noi già il fatto di, anche se non lasci l'Italia, il fatto di dover ricostruire la tua vita in un altro posto, con un altro tessuto sociale, quello per noi è già un migrante climatico.
Sì, a livello di statistica prettamente europea, sull'evento alluvionale in Emilia-Romagna davano un 36.000 internal displacements. Sono poi movimenti, tutti si risolvono se tenta nel giro di poche ore, di pochi giorni, vengono monitorati, facciamo finta che una famiglia sia dovuta andare prima da un nonno, poi da un parente, poi da un amico. Quelli sono tre tipi di movimenti che loro conteggiano. Più di 8.000 persone erano state ospitate tra hotel, edifici pubblici, nell'area del Ravennate, poi altri nel Bolognese, fuori di Cesena. Noi non ci eravamo concentrati all'epoca della nostra indagine sull'Italia, perché l'Italia ha una storia di sfollamento interno soprattutto dovuto a terremoti, mentre noi cercavamo invece le correlazioni con il cambiamento climatico. Però come dice Marta, sicuramente sarà da indagare come si è modificata o come si sta già modificando la vita nei luoghi colpiti dalle inondazioni. Un altro evento climatico di quell'anno, del 2023, molto impattante, è stata, a parte in Toscana dell'alluvione nel mese di novembre, anche le grandinate che ci sono state nel nord Italia, nella regione in cui lavoro io, a luglio dell'anno scorso, e tuttora vediamo come, passando da questi paesini, non siano ancora del tutto ricostruiti. La ricostruzione, sono danni per più di 1 miliardo di euro, proceda ancora lentamente. Un mio collega ha ancora l'acqua che gli entra in casa dal tetto. Passando da questi paesi sembra che ci sia stata una mitragliata, quindi la vita non è ancora tornata alla normalità. Tutte le persone naturalmente sono ancora qui, ma chissà poi come le loro vite sono state modificate da questi eventi. Buon giornalismo, secondo noi, è anche tornare sulla notizia quando poi si spengono i riflettori mediatici nell'imminenza, diciamo, di un fatto, quando è pura cronaca, e cercare di fare gli approfondimenti posteriori.
Le migrazioni verticali sono gli spostamenti che portano le persone a migrare dalle zone urbane e le grandi città verso le aree montane e le aree interne. È un fenomeno di migrazione interna ancora di nicchia in Italia, ma è in atto da 2 decenni ed è in costante crescita. Andrea Membretti, ricercatore e sociologo all'Università di Pavia, ha studiato questo fenomeno.
Sono già almeno 15 anni, 20 anni che assistiamo a dei movimenti di persone verso la montagna, verso le aree interne. Questo sembra po' controintuitivo rispetto a certe narrazioni che ci sono ancora oggi sui media, un po' a livello dominante, per cui almeno fino al Covid di abbandono della montagna, delle aree rurali, delle aree interne, ma nel contempo, proprio in occasione più o meno della pandemia, si è cominciato anche sui media ad accorgersi che era in atto ed è in atto un movimento anche speculare inverso di persone verso la montagna, verso le aree interne. Innanzitutto è stato il fenomeno che in letteratura abbiamo definito dei nuovi montanari o dei neorurali, insomma dei montanari per scelta, persone che hanno cominciato a muoversi già alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 verso le montagne, soprattutto verso le Alpi e poi anche gli Appennini, per la ricerca di nuovi stili di vita, per appunto lasciare le città ritenute poco per nulla vivibili con il loro sistema anche economico, sociale, culturale. Questo per dire che questa migrazione interna, anche se quantitativamente, ripeto, non così determinante, però è in atto già da almeno due decenni. Ma il fenomeno veramente nuovo è la grande aspirazione, tensione, desiderio di larghe masse di persone di muoversi verso la montagna. Quindi noi intercettiamo non solo un movimento fisico che comincia appunto a esserci, con casi anche di rigenerazione, rinascita di paesi, però qui quello che notiamo è uno spostamento di persone che è legato innanzitutto appunto alla percezione di una qualità della vita decrescente nelle grandi città. E qui entra in gioco il tema climatico ambientale, perché la qualità della vita, soprattutto dopo il Covid, è stata percepita da persone, da larghe fasce della popolazione ormai delle grandi città, viene percepita come una qualità della vita su cui il cambiamento climatico sta impattando e impatterà in maniera crescente. L'idea quindi è, la percezione è che soprattutto il combinato tra l'aumento della temperatura e picchi di calore estivi e l'aumento dell'inquinamento rendano per almeno 4-5 mesi all'anno le grandi metropoli della pianura padana poco per nulla vivibile, specie per persone anziane, persone con patologie respiratorie, bambini, però in generale, insomma, ecco, molte larghe fasce della popolazione. Ecco, il 30%, giusto per dare un dato, dei nostri intervistati, un campione di 2000 persone rappresentativo tra i 18 e i 70 anni dei residenti nelle principali città della pianura padana, ci hanno detto: noi stiamo pensando di muovere verso la montagna almeno alcuni mesi all'anno, oppure addirittura in maniera intermittente o definitiva.
Il cambiamento climatico è un fenomeno globale e come tale tutti noi potenzialmente potremmo essere migranti climatici. Come sottolinea Achille Mbembe, l'abitabilità planetaria è inseparabile da una politica della cura, della riparazione e della restituzione. Nell'era del panico è opportuno riconoscerci codipendenti tra umani e con l'ambiente che ci circonda, affrontare il cambiamento climatico su un piano globale, riconoscerci covulnerabili, empatizzando attraverso il tempo e lo spazio. Anche l'Europa è colpita da sempre più eventi estremi, sempre più pericolosi, sempre più spesso. E voi cosa fareste se il luogo dove vivete viene colpito da un disastro ambientale? Decidete di rimanere o di migrare? Panicocene è un podcast di Elena Giacomelli, realizzato con i fondi del progetto europeo Marie Curie, Panicocene, Reframing Climate Change Induced Mobilities, dell'Università di Bologna e Columbia University, musiche di Massimiliano Nazzi, letture di Pietro Floridia e post-produzione di Alessandro Canella.